Puntuali come ogni mercoledì sera, sono le 20:20. Comincia una nuova puntata di Non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo. Dico non ci credo, no, no, non ci credo. Non ti dico non è vero. Non ti dico che non spero. Non ti dico che ci credo, perché più non credo, no, no, non ci credo.
Tutti i mammiferi di questo pianeta distinto sviluppano un naturale equilibrio con l'ambiente circostante, cosa che voi umani non fate. Vi insediate in una zona e vi moltiplicate finché ogni risorsa naturale non si esaurisce. E l'unico modo in cui sapete sopravvivere è quello di spostarvi in un'altra zona ricca. C'è un altro organismo su questo pianeta che adotta lo stesso comportamento. Il virus.
Io non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Mamma, io non ci credo, ci credo, ci credo,
ci credo, ci credo. E non ci credo è proprio la trasmissione di Radio Cooperativa che sta per andare in onda come ogni mercoledì sera alle 20:20 e il sabato pomeriggio poco prima delle 3 in replica. Da Mario un saluto affettuoso a tutti gli amici in ascolto. Oggi è il 17 aprile 2013. Cominciamo come sempre con le informazioni su questa emittente. Sapete che questa radio non ha sponsor commerciali, vive del volontariato delle molte persone che ne fanno uno strumento davvero unico e vive dei contributi che ci arrivano da tutti gli amici che desiderano che questa avventura continui nonostante il periodo di difficoltà per ognuno di noi. Per dare una mano basta usare il conto corrente postale numero 120 82 301 intestato a Cooperativa Informazione Cultura via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova, sul quale versare i preziosi contributi. Il bollettino può essere scaricato anche dal nostro sito web radiocooperativa.org, dove trovate altre opzioni e possibilità. Il palinsesto sempre aggiornato, la descrizione delle trasmissioni, il podcast di molti programmi per riascoltare le puntate già trasmesse, tutti i contatti ed i numeri di telefono. Se poi siete frequentatori dei social network, siamo in Facebook con una nostra pagina e con un gruppo Radio Cooperativa Padova dove molto più di 500 amici discutono virtualmente e si scambiano idee. Questa trasmissione ha un suo sito, noncicredo.org, che parla dello stesso tipo di argomenti che trattiamo in radio e attraverso il quale potete, se volete, contattarmi. La puntata di questa sera è dedicata ad un documento uscito circa 3 settimane fa che ci racconta la storia delle energie rinnovabili nel nostro paese e finalmente, è il caso di dirlo, avremo un bel po' di buone notizie. Si tratta di un documento pubblicato da Legambiente con la collaborazione di enti locali, aziende e associazioni che poi citerò. È molto corposo, di più di 120 pagine, ricchissimo di informazioni. La puntata rappresenta la mia personale lettura di questo documento, ma i dati e molte considerazioni sono tratte da esso, per cui bisogna ringraziare Legambiente per il grande lavoro che è stato fatto. Ma prima, come di tradizione, come al solito, partiamo con una canzone jazz e ci affidiamo questa sera a due mostri sacri, la tromba di Dizzy Gillespie e il sax di Charlie Parker in questo brano del 1950, Bloom Dido. Thank you. Bird and Deeds, in questo pezzo degli anni 50, questo pezzo jazz. Come detto, questa puntata di Non ci credo ci serve per analizzare un documento pubblicato circa 3 settimane fa da Lega Ambiente. Voi sapete che questa associazione ambientalista ci ha abituato a stilare delle classifiche che premiano i comuni più virtuosi e ammoniscono quelli che invece non fanno abbastanza a tutela dell'ambiente e per portare la nostra società verso un modello di sviluppo più sostenibile e meno folle di quello attuale. Una delle pubblicazioni sicuramente più conosciute di Legambiente è quella dei comuni ricicloni, che mette in risalto quelle amministrazioni che si sono maggiormente impegnate per un ciclo dei rifiuti più saggio, rinunciando a discariche e inceneritori e puntando dritte sulla raccolta differenziata che abbia come unica, sottolineo, molte volte unica finalità, quella del riuso, del recupero e del riciclo delle materie prime, della produzione di biogas verde o di compost dai rifiuti organici e così via. Credo ricorderete anche che un paese del Veneto, Ponte nelle Alpi, in provincia di Belluno, da alcuni anni è al primo posto in Italia grazie ad una politica ambientale cominciata non moltissimi anni fa e che ha portato la quota di differenziata oltre il 90%, risultato davvero straordinario per chiunque. Quella del riciclo delle sostanze contenute nei rifiuti è una delle priorità se si vuole trasformare il nostro modello spendaccione e sprecone e avvicinare quello saggio e virtuoso che ci porti fuori un po' alla volta da questo pantano in cui ci troviamo, fatto di effetto serra eccessivo, di cambiamenti climatici, di deforestazione, di consumo assurdo di suolo, di inutili grandi opere, di sopraffazione, di land grabbing, di pericolosi pozzi nell'Artico o che attraversano e inquinano falde d'acqua che dissetano milioni di persone. La settimana scorsa Francesco Fiore di Ecodem, che abbiamo avuto come ospite, ha tracciato un quadro, io credo molto completo e approfondito, di quello che possiamo fare. Tra i punti fondamentali anche la riduzione drastica del consumo di fonti fossili, carbone, petrolio e gas. I motivi che portano a questa considerazione sono, mi sembra, due. Il primo, che le riserve di queste materie prime sono ad esaurimento e noi non possiamo fondare il futuro delle generazioni che verranno su qualche cosa che non potranno avere. Il secondo, che nel tentativo di raschiare il barile per recuperare le riserve più nascoste delle fonti primarie di energia, stiamo devastando il pianeta, producendo le conseguenze di cui parlavo prima. Scavare pozzi nei ghiacci artici o nelle grandissime profondità degli oceani, oltre ad avere costi economici molto elevati, comporta rischi altrettanto elevati di compromettere l'ambiente. Peggio ancora va per il gas di scisto, grazie al quale enormi falde d'acqua vengono inquinate e piccoli, medi, ma frequenti terremoti vengono originati. Insomma, per raschiare il barile buttiamo a mare qualunque precauzione, come se si trattasse di una partita poker tra amici invece che del futuro dell'umanità. Teniamo anche presente che l'aumento dei costi di produzione delle materie prime non potrà che far crescere la forbice tra paesi ricchi e paesi poveri, che rappresenta di per sé un freno ad uno sviluppo sostenibile. Ecco perché è importante che si cominci a virare verso fonti alternative di energia, siano esse il solare, l'eolico o le altre che si sono sviluppate negli ultimi anni. Prima di entrare nel merito, vorrei anche ricordare che bisogna sempre stare attenti quando si parla di queste trasformazioni. I pericoli sono ancora una volta di due tipi. Il primo, che si spaccino per verdi o per sostenibili pratiche che in realtà non lo sono affatto. In Italia, tanto per fare due esempi veloci, gli inceneritori producono pochissima energia elettrica bruciando rifiuti, tra i quali c'è sempre una considerevole quantità di plastica ottenuta dal petrolio. Questa elettricità viene classificata tra le energie rinnovabili per una vecchia assurda legge del 91, ma ancora in vigore. Dunque, il nostro paese classifica il petrolio come fonte primaria rinnovabile, purché sia contenuto dentro i rifiuti. È quando la scienza scompare di fronte ai dogmi della politica. Oppure quando si costruiscono centrali a biomasse, facendo arrivare la materia prima dall'altra parte del mondo, per esempio usando olio di palma, che è uno dei principali responsabili della deforestazione selvaggia in molte zone del pianeta, dall'Asia, penso all'Indonesia, alla Malesia su tutte, all'Africa, al Sud America. Ancora una volta queste operazioni, che possiamo chiamare di greenwashing, sono incentivate dalle normative che prevedono finanziamenti e bonus vari. Si potrebbe continuare parlando dei campi fotovoltaici sui terreni fertili, della produzione di plastiche definite biodegradabili ma fatte con il petrolio e di molto altro ancora. Il secondo tipo di pericolo riguarda la malavita che si può inserire nella green economy. Due settimane fa, da questo microfono, vi ho parlato delle ecomafie, facendo l'esempio del processo di Acerra contro i fratelli Pellini per le loro discariche inquinanti. Avevamo visto come la camorra campana abbia le mani in pasta un po' dappertutto nella gestione dei rifiuti di quella regione. E proprio quel giorno i media davano con grandissimo risalto la notizia della confisca delle numerose aziende di Vito Nicastri, ritenuto dalla DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, il prestanome del boss Matteo Messina Denaro. Vito Nicastri è il re dell'eolico nel centro-sud italiano. E non è certo la prima volta che gli inquirenti scoprono legami tra la mafia, o meglio tra le mafie, e imprese green, specialmente nel campo dell'eolico, nel nostro paese. Ecco, fatta questa doverosa premessa, possiamo tuttavia concludere che la trasformazione da energia fossile ad energia rinnovabile è importante, purché ovviamente si rispettino tutti i criteri legali e virtuosi che vanno imposti. Del resto, dopo il naufragio dell'avventura berlusconiana del nuovo nucleare nel nostro paese, anche i più legati a quel tipo di tecnologia dovranno convenire che la sola strada per uscire dall'impasse appartiene di diritto alle energie rinnovabili. Qualche anno fa, noi ce lo ricordiamo molto bene, i soliti ben informati venivano a dirci, sprezzanti, che con le rinnovabili non avremmo mai e poi mai potuto superare un 2-3% di energia. Oggi ci sono città che hanno convertito l'intera energia elettrica in rinnovabile. E non si tratta solo di realtà piccole, ma anche grandi, in cui prosperano aziende e centri di produzione importanti. Certo, l'energia elettrica rappresenta oggi circa un terzo del fabbisogno complessivo. Restano ancora gli altri due terzi da sistemare. Ma un altro terzo riguarda il riscaldamento degli edifici. E anche in questa direzione è facile muoversi perché le soluzioni esistono e sono a stadi anche molto avanzati. Questo settore però avrà bisogno di tempi più lunghi perché se per le nuove abitazioni è comunque conveniente un impianto ad energia rinnovabile, per i vecchi edifici la questione è un po' più complicata. Comunque si può fare. La settimana scorsa abbiamo ascoltato Francesco Fiore che ci spiegava come la mobilità invece abbia bisogno di una virata prima di tutto culturale, organizzativa più che tecnologica. La sensazione che si ha è quella che si cerchi di virare massicciamente verso l'elettrico ogni impianto in cui ciò sia possibile, perché l'elettricità è ciò che più facilmente può essere prodotto con il sole, il vento, l'acqua, le biomasse. Certo, ci sarà anche chi non sarà mai d'accordo, per esempio quelli che il carbone, il petrolio e il gas lo producono, lo raffinano e lo vendono, ma come si dice, l'interesse di pochi va sacrificato una volta tanto per l'interesse della collettività. E visto che fino adesso è accaduto esattamente l'opposto, non è che dobbiamo perderci il sonno. Per questi motivi diventa importante capire a che punto siamo con questa trasformazione. Il documento di Legambiente che si chiama Comuni Rinnovabili 2013 ci aiuterà in questo compito. È curato dall'Ufficio Energia e Clima, appunto, di Legambiente ed ha avuto la collaborazione di enti e amministrazioni locali, comuni e province e poi l'ENEA, il GSE, cioè il gestore dei servizi elettrici, Anevi e Azero CO2. Lunedì scorso la stessa associazione, quella del Cigno, ha pubblicato un altro documento molto interessante, Ambiente Italia 2013, indicatori in Italia e nel mondo. L'argomento trattato è l'Italia oltre la crisi. Ne esce un quadro un po' in chiaroscuro, ma questa è un'altra storia e avremo modo di parlarne in un'altra trasmissione.
altro che te.
E questa era la dolce, dolce voce di Patrizia Laquidara con Noi c'è Luar. L'inizio del documento di Legambiente è decisamente ottimistico. Mentre ribadisce concetti che ho già espresso nella introduzione precedente, comincia subito a fornire dei dati decisamente consolanti. Allora vi voglio leggere un pezzettino della prima pagina. Un sistema di generazione sempre più distribuito, con oltre 600.000 impianti di grande e piccola taglia, termici ed elettrici, diffusi ormai nel 98% dei comuni italiani, da nord a sud, dalle aree interne ai grandi centri, e con un interessante e articolato mix di produzione da fonti differenti. È qualcosa di mai visto, che ribalta completamente il modello energetico costruito negli ultimi secoli intorno alle fonti fossili, ai grandi impianti, agli oligopoli. La portata di questi processi è tale che in molti faticano a capirla, ed è tale la loro diffusione da risultare difficilissima da monitorare. Forse oggi il dato più interessante da sottolineare è il contributo che questo articolato sistema di impianti è in grado di fornire rispetto ai fabbisogni di energia. Nel 2012 in Italia la produzione da energie pulite ha garantito il 28,2% dei consumi elettrici ed oltre il 13% di quelli complessivi. Dal 2000 ad oggi 47,4 terawattora da fonti rinnovabili si sono aggiunti al contributo dei vecchi impianti idroelettrici e geotermici. La progressione nella crescita di questi dati è costante da anni e dimostra come gli impianti siano sempre più affidabili e competitivi. Per queste ragioni diventa importante leggere con attenzione i risultati nei territori italiani, il crescente numero di comuni già al 100% rinnovabili rispetto ai fabbisogni delle famiglie e i tanti che vi si stanno avvicinando. Beh, è una bella presentazione, non trovate? Legambiente conduce questa indagine con la collaborazione degli enti che ho citato prima dal 2006 e quindi è in grado di monitorare non solo lo stato dell'arte, ma anche la progressione e quindi il trend del nostro paese. Qualcosa di straordinario è avvenuto proprio negli ultimi tempi. Oggi ci sono 8.000 comuni, cioè quasi tutti, dove è presente almeno un impianto che produce energia da fonti rinnovabili. Nel 2008 erano poco più di 3.000. Ma c'è un altro aspetto importante da sottolineare, e cioè il fatto che una volta parlavamo di energie alternative riferendoci ai grandi impianti idroelettrici, che certamente ancora esistono e continuano a contribuire alla produzione di elettricità. Ma gli impianti moderni sono distribuiti sul territorio, sono di piccole dimensioni e, soprattutto, sono tarati sui consumi, in particolare delle famiglie. Ed è per questo che non ha molto senso stilare classifiche con valori assoluti. A noi non devono importare i centri che producono tanta energia, ci devono interessare quelli che soddisfano le esigenze della società, sia essi cittadini singoli, famiglie oppure imprese. Per questo il calcolo di Legambiente è fatto sulla base della potenza erogata per persona, il che toglie di fatto anche l'eterna disputa tra la grande città ed il piccolo paese. C'è un ultimo avviso prima di seguire i valori del dossier. Dal momento che, se io dico che nel 2012 è stata prodotta energia elettrica pari a, non so, 50 terawattora, non faccio capire granché, è abitudine far seguire a questo dato frasi del tipo «tale da soddisfare tot famiglie». Io ho già avuto modo di spiegare che questo dato non ha molto senso se non si definisce il consumo della famiglia, e che non è la stessa cosa se Tizio fa andare la lavatrice ogni giorno e mette la carne in un freezer in cantina, oppure se invece usa con grande parsimonia i propri elettrodomestici. Prendiamo quindi i dati come confronto tra una situazione e l'altra, tenendo però presente questa osservazione. Entrando nel merito, si comincia con i comuni campioni di qualcosa, e così incontriamo Casaletto di Sopra, in provincia di Cremona, con una media di 11,6 kW per abitante di solo fotovoltaico, e installato esclusivamente su tetti e coperture, quindi senza invadere aree o terreni che possono essere destinati ad altro scopo. Nel solare termico uno si aspetterebbe un comune del sud Italia, ma il campione 2012 è Don, un piccolo paese del Trentino dove ogni abitante ha in media 3 metri quadri di pannelli installati. I comuni dell'eolico sono quasi 600, con una potenza installata di poco meno di 9 gigawatt ed una crescita del 20% rispetto all'anno prima, sufficienti a soddisfare le esigenze di più di 5,2 milioni di famiglie. Secondo i dati forniti da Terna, l'azienda a partecipazione statale che distribuisce l'energia nel nostro paese, ci sono 300 comuni del tutto autosufficienti per l'energia elettrica grazie al solo eolico, poiché viene prodotta più energia di quella che si consuma. Qualche mese fa avevo dedicato una puntata di Non ci credo al mini e micro idroelettrico, vale a dire quegli impianti che sfruttano la velocità dell'acqua nei ruscelli e nei fiumi, oppure i salti anche di piccole cascate, qualche metro è sufficiente. Si tratta di quegli impianti che non superano i 3 MW di potenza. Legambiente fornisce i numeri. I comuni del mini idroelettrico sono saliti a 1053, con una potenza complessiva installata di circa 1,2 gigawatt, e qui le famiglie soddisfatte sono quasi 2 milioni. Qualcuno forse potrebbe obiettare che questa scelta di Legambiente sia poco saggia. In fondo, si può pensare, è dall'idroelettrico tradizionale, quello con le dighe per capirci, che arriva la quota maggiore di energia rinnovabile legata all'acqua. E questo è sicuramente vero, perché il 13% dell'elettricità italiana è arrivata nel 2012 proprio da là. Ma sviluppare ulteriormente quel settore riesce difficile per tanti motivi, e quindi l'indagine condotta punta su quello che può essere ulteriormente sviluppato, e in questo senso il mini idroelettrico ha sicuramente un futuro luminoso. Ci sono poi 369 comuni della geotermia, cioè degli impianti che sfruttano la differenza di temperatura tra la superficie terrestre e il sottosuolo. Questo salto termico viene sfruttato sia per impianti che riscaldano che per altri che raffreddano le abitazioni. Nel 2012 la potenza installata ha sfiorato il gigawatt, e qui ci sono altri 2 milioni di famiglie sistemate. Anche qui occorre distinguere tra i grandi impianti, che sono localizzate prevalentemente in Toscana, dove per esempio l'Arderello è stato un esempio fin dagli anni 50, e quelli invece che negli ultimi tempi hanno preso piede un po' dappertutto, quelli cosiddetti a bassa entalpia, che sfruttano lo scambio termico con il terreno e sono abbinati a tecnologie sempre più efficienti di riscaldamento e di raffrescamento e che danno un contributo sensibile al risparmio energetico. Ed infine ci sono le bioenergie, che sfiorano i 3 gigawatt elettrici di potenza installata nel 2012, oltre a più di 1 gigawatt di potenza termica. Si dividono tra quelli che usano biomasse solido-liquide e quelli invece che adoperano il biogas prodotto, per esempio, grazie a biodigestori che trasformano i rifiuti organici in gas, alimentando poi impianti di produzione di energia elettrica, dei cogeneratori per esempio, oppure reti di teleriscaldamento. Ci sono in Italia 343 comuni che utilizzano il sistema di teleriscaldamento con biomasse vere, ossia materiali di origine organica vegetale o animale proverenti dal territorio, oppure con fonti geotermiche. I cogeneratori all'olio di palma prodotto in Malesia e gli inceneritori non rientrano certo in questa categoria.
I done ran into my baby and finally found my old blue jean. I done ran into my baby and finally found my old blue jean. I could tell that day was mine from the oil and the gasoline. Thank you.
E questo era un altro grande pezzo blues degli ZZ Top, Blue Jeans Blues. Il nostro paese, come sappiamo, ha bisogno di una certa quantità di energia per vivere, come del resto tutti gli altri. Serve per muoversi, per usare gli apparecchi elettrici, per riscaldare gli edifici e quant'altro. Fino a poco fa la quasi totalità di energia era prodotta da impianti a fonti fossili, carbone e gas, petrolio e uranio, già anche uranio, perché l'energia che compriamo all'estero, principalmente da Francia e Svizzera, viene prodotta anche grazie a reattori a fissione. Io non voglio tornare sulla necessità di questi acquisti e sulla capacità delle nostre centrali idro e termoelettriche a soddisfare il fabbisogno nazionale. Sono discorsi che ormai non servono più se analizziamo anche sbadatamente le cifre che Legambiente ci ha messo a disposizione per il 2012 e di cui vi ho appena parlato. Ne parleremo comunque più avanti di questa questione. Quello che dobbiamo valutare sono le conseguenze di questo grande aumento di produzione di energia elettrica da rinnovabili per il nostro paese, anche da un punto di vista della spesa necessaria per far funzionare tutta la nostra società. Come ho detto all'inizio, alla fine dell'anno scorso il 28,3% dei consumi elettrici derivava da fonti rinnovabili e più del 13% dell'energia complessiva. Io voglio ricordare che il nostro obiettivo nel pacchetto clima europeo, il famoso 20+20+20, è del 17% entro il 2020, quindi siamo veramente bene avviati. Allora analizziamo i vantaggi. Il primo: si riduce la produzione da termoelettrico, ossia quella degli impianti più inquinanti. Ogni anno la quota diminuisce proprio per il contributo crescente delle rinnovabili. Nel 2012 sono 61 i terawattora in meno di produzione da centrali che emettono gas serra rispetto al 2007. Secondo, diminuiscono le importazioni dall'estero di fonti fossili, in particolare di petrolio e di gas da usare nelle centrali. Nel 2012 l'aumento dei prezzi delle materie prime ha portato ad un ulteriore aumento della fattura energetica italiana, che è arrivata a 65 miliardi di euro, superando il 4% del PIL. Senza rinnovabili e efficienza energetica sarebbe stata ancora molto più cara. Terzo, si riducono le emissioni di CO2. Questo è un vantaggio sia per il clima, ma è anche un vantaggio economico. In questo modo, infatti, si riducono le multe che l'Italia deve pagare per il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dal protocollo di Kyoto. Non c'è dubbio alcuno che il contributo delle rinnovabili, insieme alla riduzione dei consumi dovuta alla recessione, è stato decisivo e ha permesso allo Stato un risparmio di centinaia di milioni di euro. Quarta conseguenza: si riduce il costo dell'energia acquistata. Infatti, la produzione degli impianti rinnovabili ha ridotto drasticamente il prezzo unitario nazionale dell'energia, che è calato, secondo la rivista online Quale Energia, fino al 22%, almeno nelle ore in cui è più rilevante il contributo del fotovoltaico, per esempio, quindi di giorno. Quinta conseguenza: sono cresciuti gli occupati nelle fonti rinnovabili. A inizio del 2012, prima dei decreti Passera tragicamente famosi, le ricerche stimavano complessivamente 120.000 occupati nelle fonti rinnovabili. In questi ultimi mesi, a causa delle barriere poste ai nuovi impianti e anche alle incertezze, si dovrebbero essere ridotti a 100.000, ma le potenzialità, con una politica che sia mediamente lungimirante, sono veramente enormi. Secondo uno studio del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in Italia si potrebbe arrivare nel 2020 a 250.000 occupati nelle energie pulite e a 600.000 nel comparto dell'efficienza e della riqualificazione in edilizia. Ed è interessante guardare a questi numeri nei comuni rinnovabili, dove vi è la più evidente dimostrazione di come si creano vantaggi grazie a questi impianti, oltre a posti di lavoro, servizi, edifici riqualificati e nuove prospettive di ricerca. Queste sono le cinque conseguenze fondamentali che Legambiente ci propone. Ma ci sono, io credo, altri aspetti che possiamo sottolineare. Per esempio, il fatto che rispetto al 2006 la produzione idroelettrica tradizionale, quella delle dighe, è rimasta praticamente la stessa, mentre le rinnovabili, per così dire nuove, hanno fatto un balzo in avanti molto importante, raddoppiando il proprio contributo. Tuttavia, noi sappiamo bene che questo non è sufficiente, non basta, insomma, produrre e consumare meglio. occorre anche consumare e quindi produrre di meno. Ed ecco allora l'analisi dei consumi elettrici forniti sempre da Terna che ci viene in soccorso. Qui il discorso si fa complicato perché è convinzione generale che la riduzione dei consumi sia dovuta alla crisi internazionale e quindi al cambiamento di vita che ci è stato imposto. Quando tutto tornerà alla normalità, dicono, torneremo ad essere spendaccioni come prima. Per fortuna le cose non stanno così. Cominciamo dalle cifre. Negli anni tra il 2007 e il 2012 la riduzione dei consumi elettrici è stata del 5%, nel solo 2012 del 2,8%. Ma la riduzione più drastica è avvenuta nei consumi di carburante, l'11,4% in meno rispetto al 2010, in due anni quindi. Ci sono alcuni cambiamenti poi che possiamo ormai considerare strutturali e quindi definitivi e riguardano per esempio la riorganizzazione delle aziende, ma anche investimenti crescenti in tema di efficienza sia nella produzione che nei servizi che nel residenziale. E questo è un altro aspetto di cui abbiamo parlato un paio di mesi fa, analizzando un altro documento interessante elaborato da Simbola e da Unioncamere, con 360.000 aziende italiane che hanno avviato progetti di risparmio energetico e di ottimizzazione dei processi, oppure che stanno per farlo entro il 2013. Questi sicuramente non torneranno indietro. Ora, 360.000 è un numero che riempie un po' la bocca, ma è solo il 30% delle aziende nostrane. Comunque si tratta di un buon inizio, possiamo anche aggrapparci, se volete, ai proverbi, secondo cui se il buongiorno si vede dal mattino. Oggi l'Italia produce energia elettrica attraverso il petrolio solo per il 2,8%. Non è che dobbiamo esaltarci perché la percentuale petrolifera, per quanto riguarda l'energia elettrica, è sempre stata molto bassa, ma non è mai stata così bassa. A sostituirlo il gas naturale, ma cresce il contributo delle rinnovabili. Tutto bene dunque? No, per niente. Come ho detto prima, l'energia elettrica è solo una parte dell'energia complessiva consumata. Così il petrolio ha ancora un ruolo importante nella società e dunque un peso rilevante sulla spesa energetica. Negli ultimi 10 anni gli autoveicoli sono aumentati di 5 milioni, arrivando alla cifra folle di 37 milioni per 60 milioni di abitanti, più di uno ogni due cittadini, circa 2 macchine per ogni famiglia. Non solo, ma il trasporto delle merci su gomma è ancora cresciuto rispetto a quello ferroviario, con un rapporto addirittura di 9 a 1. Ma questo, come già accennato, non è più una questione di fonti primarie, piuttosto di un concetto antiquato di mobilità, della quale tutto si può dire tranne che sia sostenibile. Ci sono però altri campanelli d'allarme che suonano sempre più forte. Di questi ci occuperemo tra pochissimo.
5 del mattina, qui stecchi sui oggi, in mezzo a una calca mai vista. Che ho fatto il giornalista e che ho scritto solo l'intervista su sto cazzo del concerto di Pink Floyd. Oi, non mo vederi 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 Pink Floyd.
E questi sono i Pittura Fresca con Pink Floyd. Qualsiasi persona curi il proprio bilancio domestico capisce che se io produco 50 kg l'anno di patate nel mio orto, dovrò acquistarne 50 kg in meno al mercato. Dunque, quello che possiamo aspettarci è una riduzione sensibile della spesa per comprare gas, carbone, petrolio oppure direttamente energia elettrica dall'estero, almeno del 13%, visto i dati che abbiamo dato. È così? Per niente. Ancora una volta restiamo delusi. Allora proviamo a fare dei conti per capire la situazione, che è una situazione veramente grottesca. Dal 2002 ad oggi, non solo alcune centrali ad olio sono state convertite a gas o addirittura a carbone, ma il conteggio totale della potenza installata è arrivata ad 81 gigawatt. Dovete stare attenti ai numeri. Non sono tanti, con un aumento di oltre 22 gigawatt nel decennio. A queste vanno aggiunti almeno 50 gigawatt di energie rinnovabili, tra quelle tradizionali e quelle nuove. La domanda diventa: ma noi italiani, quanto diavolo consumiamo in un anno? Quale potenza ci è necessaria per provvedere a tutti i nostri bisogni e ai nostri sfizi? Secondo i dati Terna, il record si è avuto in due periodi del 2007, durante l'estate più torrida dell'ultimo periodo con tutti i condizionatori al massimo, con circa 55 gigawatt, e durante l'inverno, il 18 dicembre, con un po' meno di 57 gigawatt. Insomma, il nostro record di consumi elettrici è lontano dai 60 gigawatt. Normalmente ci attestiamo attorno ai 40-45. Da qui si capisce che la questione dell'aumento della generazione elettrica, compresa la bufala delle centrali nucleari, e della presupposta sicurezza del sistema, semplicemente non esiste. Tra l'altro in questi calcoli non ci sono nemmeno le centrali in costruzione e quelle che sono o già approvate oppure in corso di autorizzazione, che, secondo il Ministero dello Sviluppo Economico, aggiungerebbero altri 23 gigawatt alla lista, una follia. Il colmo dell'assurdo è che tutto questo produrre energia elettrica non influirà per niente sulle bollette, perché essa viene prodotta con fonti fossili che ci costano l'ira di Dio. A questo aggiungiamo il fatto che le centrali, visto il rapporto tra l'offerta e la richiesta, lavorano meno ore di quanto programmato, il che ha costretto il governo ad incentivare la produzione di energia da fonti fossili con cifre che sono da 6 a 7 volte superiori a quelle stanziate per le rinnovabili. Questa informazione non viene da Legambiente, è stata riportata direttamente dal ministro all'ambiente del governo Monti, Corrado Clini. E poi vi chiedete perché ho chiamato questa trasmissione Non ci credo? Il discorso delle bollette elettriche care va sicuramente approfondito. Lo fa anche il documento di Legambiente che adesso cercherò di riassumere. L'informazione di Stato, stavo per dire di regime, ma sono un po' timido, ha cercato di convincere tutti che il caro elettricità dipendeva solo dalle rinnovabili, segnatamente dal fotovoltaico, tanto che il quinto conto energia dello scorso anno ha previsto una drastica riduzione degli incentivi per gli impianti di questo tipo. La settimana scorsa abbiamo sentito Francesco Fiore, che di questo vive, sostenere che la fine degli incentivi prevista per il prossimo mese è un bene tutto sommato per l'industria del fotovoltaico per due motivi diversi. Il primo perché i costi degli impianti negli ultimi 5-6 anni sono diminuiti di un fattore 4 o 5, arrivando per quelli delle abitazioni civili a valori decisamente abbordabili per chiunque. E poi perché così emergerà la vera natura delle rinnovabili. Esse verranno installate non già per approfittare dei bonus governativi, ma per un risparmio dei consumi, oppure, se volete, anche per un apprezzamento del valore dell'immobile. Ma torniamo alle bollette care. Quello che è vero è che la nostra spesa elettrica è passata da una media di 338 euro nel 2002 a 515 nel 2012, con un aumento molto sostanzioso di oltre il 50% in 10 anni. E questo dipende dal fatto che compriamo all'estero quasi tutte le fonti primarie che utilizziamo, e noi paghiamo più o meno a seconda di quanto costa la materia prima. E allora dobbiamo leggere la bolletta con attenzione, andando a cercare la voce energia e approvvigionamento, che contiene le spese delle fonti primarie che compriamo e il funzionamento delle centrali termoelettriche che le, passatemi l'espressione, trasformano in energia. Bene, questi valori sono cresciuti nello stesso periodo del 177%, altro che rinnovabili. Certo, ci sono anche gli incentivi al solare, all'eolico e via dicendo. Essi sono oggi 10 miliardi di euro l'anno e pesano per il 15% scarso nelle bollette delle famiglie. Tanto per avere un paragone, in Germania gli stessi incentivi pesano per il 20% e quindi più che da noi. Ma è bene ricordare che ancora oggi noi paghiamo, attraverso la stessa bolletta elettrica, più di 76 miliardi di euro regalati agli impianti inquinanti attraverso i famigerati CIP 6, come si può dedurre osservando i dati forniti dal GSE, cioè dal gestore del servizio elettrico. Se non c'è dubbio che una pulizia deve essere fatta per rendere le bollette corrispondenti ai servizi resi ai cittadini, bisognerà cominciare ad eliminare un bel po' di quelle voci che hanno rappresentato un buco nero in cui sono finiti miliardi su miliardi dei soldi dei contribuenti, ai quali hanno corrisposto dei servizi quantomeno dubbi e nebulosi. Mi riferisco, tanto per fare un esempio, ai molti anni di inattività della Sogin per bonificare i siti nucleari, oppure ai ricchi regali fatti ai petrolieri per produrre inquinamento con gli scarti delle loro lavorazioni, considerati per legge fonti assimilate al rinnovabile, oppure ai costruttori e gestori degli impianti di incenerimento, quindi allo stesso Stato attraverso municipalizzate e ex municipalizzate gestite molto molto frequentemente dalle amministrazioni comunali. E gli esempi possono ancora continuare. Gli ultimi due che vi faccio li traggo dal rapporto di Legambiente. Leggo questo pezzettino che dice: nel 2011 sono stati pagati 62 milioni di euro per gli extra costi per le isole e le isole minori. Si tratta della componente UC4 della bolletta, che in realtà ripagano centrali vecchie e inquinanti in regime di monopolio e che di fatto impediscono lo sviluppo di impianti da rinnovabili. Ma il caso più emblematico è purtroppo recente, perché a luglio del 2012 sono stati introdotti sussidi per vecchie centrali a olio combustibile che dovrebbero servire, in teoria, per gestire le situazioni di emergenza nella fornitura del gas, ma che in pratica regaleranno 250 milioni di euro all'anno a questi vecchi impianti che oltretutto potranno operare fregandosene delle emissioni in atmosfera e della qualità dei combustibili usati. Questa dunque è la situazione, come viene appunto descritta anche da Legambiente. Adesso la domanda diventa: che cosa si può fare? La risposta è che si può fare moltissimo e in parte lo si sta già facendo. Certo, se la politica nazionale e locale non recepirà queste critiche e non cancellerà le situazioni inaccettabili di spreco, di folle spesa, di inquinamento, beh, allora la strada diventerà molto più complicata. Noi abbiamo la possibilità di fare una rivoluzione cambiando i paradigmi e mettendo in fila priorità che prima nemmeno avevamo, come la salute dei cittadini, la tutela dell'ambiente, una spesa che sia limitata. Certo, per fare questo a qualcuno bisognerà tagliare le unghie rapaci, e preparare le forbici per farlo credo sia un dovere di ogni cittadino dotato di un minimo di buon senso. Io ho raccontato più volte da questi microfoni come si muovono gli organismi internazionali, dall'ONU con tutte le sue organizzazioni ambientaliste, economiche, statistiche, scientifiche, fino al Parlamento europeo. Quest'ultimo, circa un anno fa, ha varato una roadmap che porta al 2050 con obiettivi che non possono prescindere da alcune priorità, che sono la riduzione dei consumi, l'efficienza degli impianti e l'uso massiccio di energie rinnovabili. Probabilmente il pilastro su cui il progetto, su cui questa roadmap è basata, è proprio quello dell'efficienza energetica. Come siamo messi noi in Italia? Beh, lo scopriremo dopo aver ascoltato quest'altra canzone.
Unbreak my heart.
Toni Braxton con Unbreak My Heart, non spezzare il mio cuore. Io credo che possiamo convenire, facciamoci una critica noi tutti, che noi italiani siamo un pochino sboroni. Ci piace essere i primi in qualche cosa e se non ce lo dicono gli altri ce lo diciamo da soli. Del resto l'autoreferenzialità è un vizio che veramente non ci manca. È dello scorso autunno il varo della cosiddetta SEN, cioè della Strategia Energetica Nazionale, che Clini e Passera hanno redatto. In quel documento compare questa frase: l'Italia è oggi uno dei paesi a maggiore efficienza energetica e, come sempre per tutti, se lo dice il governo sarà pur vero. In realtà, se leggiamo il documento di Legambiente, scopriamo che si tratta di un'altra bufala o quantomeno di una conclusione molto datata che riprende situazioni che nel 2012 non sono più realistiche. I dati sulla cosiddetta intensità energetica, cioè sul rapporto tra i consumi energetici e il PIL, mostrano tutti che i nostri valori sono rimasti praticamente invariati dal 1980 ad oggi. Se la media europea ha visto un miglioramento del 10%, una media, in Italia è stata solo del 2%. E questo vale in tutti i settori, dall'industria al terziario, dal residenziale ai trasporti. Insomma, c'è davvero molto, ma molto da fare, e bisognerebbe intanto smetterla di pensare alle pezze da mettere e cambiare invece l'approccio ai problemi, alcuni dei quali potrebbero essere risolti con una certa facilità, mentre per altri, come abbiamo visto, la strada sarebbe sicuramente più lunga e complessa. Bisognerebbe ragionare di come intervenire sul patrimonio edilizio, nelle attività industriali per premiare gli interventi di efficienza, nell'agricoltura per aiutare l'integrazione delle energie rinnovabili, rendendo più sostenibile questo settore, e così via. Ci sono poi problemi fiscali legati ai consumi energetici. Bisogna cominciare a ragionare in maniera diversa, facendo pagare di più a chi più inquina e non premiarli come se fossero dei benefattori. Solo togliendo i benefici alle centrali inquinanti da fonti fossili, secondo Legambiente, si risparmierebbe ogni anno 4,3 miliardi di euro. E deve cambiare anche il mix energetico. A nessuno sano di mente può venire in mente di abolire le centrali a fonti fossili domani mattina. Quindi conviene, tra tutte, scegliere le meno impattanti e dunque quelle a gas. Ma il gas non deve essere visto come obiettivo finale, conclusivo, ma come semplice elemento di passaggio per non fare la fine degli Stati Uniti con l'inquinamento aumentato dalle trivelazioni del gas di scisto. Uno dei passaggi decisivi della transizione verso le rinnovabili deve comunque essere quella di fare a meno del carbone, che è la più impattante fonte primaria nei confronti del clima. Possiamo pensare, insieme a Legambiente, che alcuni punti fermi ci siano e vadano rafforzati. Li leggiamo insieme dal dossier. Per esempio, sarebbe opportuno rendere strutturali le detrazioni fiscali per gli impianti di efficienza energetica, il famoso 55%. Un incentivo davvero importante che scade a giugno e che ha consentito di avere nel paese quasi 2 milioni, 1.750.000 per la precisione, interventi che hanno portato alla riduzione dei consumi energetici. Premiare la riduzione dei consumi elettrici con opportuni incentivi in modo da spingere a comportamenti virtuosi cittadini ed aziende. Fissare criteri minimi di efficienza energetica e di emissioni di CO2 quando si valutano i progetti degli impianti, non solo belli, ma anche sostenibili. Continuare nella realizzazione di reti intelligenti e degli strumenti che ad esse fanno riferimento. Le smart grid, di cui abbiamo parlato tempo fa qui a Non ci credo, saranno le autostrade su cui correrà il risparmio elettrico e l'efficienza energetica. Ma a fianco potenziare le reti esistenti, come sta avvenendo in Germania, con lo scopo di ridurre drasticamente la quantità di energia elettrica che ancora oggi si perde tra la produzione e l'utenza. Ed infine varare una strategia energetica nazionale delle energie rinnovabili, non dell'energia complessiva, ma proprio delle energie rinnovabili, per capire dove si è arrivati, quali obiettivi sono alla portata, cosa si può fare di più o meglio, e dare ascolto alle associazioni e agli imprenditori del settore che hanno a lungo contestato i decreti Passera, ma non sono mai stati ascoltati dal governo. E io dubito che un governo di tecnici abbia tecnici più informati sulle rinnovabili di quelli che ci lavorano e da essi traggono il loro sostentamento per vivere. E poi ci sono le normative, le regole per l'approvazione dei progetti legati alle rinnovabili che sono molto molto confusi e per niente chiari. Ecco cosa scrive Legambiente su questo ultimo punto. Leggo. In molte regioni italiane è di fatto vietata la realizzazione di nuovi progetti da rinnovabili per diverse tecnologie, visto l'incrocio di burocrazia, limiti posti con il recepimento delle linee guida nazionali e veti delle soprintendenze, in particolare contro l'eolico. Bisogna aprire un confronto sulle regole di approvazione degli impianti da fonti rinnovabili, sfruttando l'opportunità anche giuridica di intervento legata all'entrata in vigore del burden sharing. Intervengo, questo è il decreto che definisce la ripartizione regionale della quota minima di aumento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili in vista degli obiettivi europei previsti proprio per il 2020. L'entrata in vigore di questa norma consente al Ministero dello Sviluppo Economico di andare a vedere nelle regioni quanto è stato fatto. E proprio perché gli obiettivi di sviluppo nelle diverse regioni sono oggi vincolanti, queste devono spiegare come intendono raggiungerli e dunque qualsiasi scelta di opposizione alle tecnologie deve essere motivata. Bisogna aprire quanto prima la partita della verifica dell'applicazione delle linee guida per l'approvazione dei progetti da fonti rinnovabili per definire i più corretti criteri di integrazione e tutela ambientale e paesaggistica. Purtroppo diverse regioni sono in ritardo e tra quelle che hanno approvato regole regionali, in più casi c'è uno stop di fatto alla realizzazione di alcune tipologie di impianti, per esempio la Sardegna e l'Emilia-Romagna, per l'eolico. In alcuni territori le soprintendenze hanno assunto un atteggiamento esplicitamente avverso nei confronti delle rinnovabili, bloccando ogni tipo di installazione, ad esempio nelle Marche per gli impianti eolici. I problemi di consenso per gli impianti a biomasse, biogas, idroelettrici riguardano praticamente ogni regione italiana e sono dovuti proprio all'assenza di criteri di valutazione e di tutela trasparenti. Va sottolineato che per gli impianti eolici offshore, cioè quelli in mare, l'assenza di criteri per la valutazione, le problematiche relative alla compresenza di progetti nelle stesse aree senza una procedura di concorrenza, l'esclusione delle regioni e degli enti locali dalla procedura di approvazione stanno creando delle barriere insormontabili alla realizzazione dei progetti. Ad oggi, quella dell'installazione dei parchi eolici in acque marine è una delle materie più controverse, soprattutto per l'assenza di linee guida, capaci di dettare la modalità attraverso le quali tali impianti possono essere sviluppati anche in Italia. Situazione in cui si moltiplicano le controversie amministrative e che comporta uno stop di fatto generalizzato alle delle installazioni. Sono due i temi prioritari per quanto riguarda l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili. Il primo obiettivo riguarda la semplificazione degli interventi di piccola taglia. La realizzazione di un impianto domestico di solare termico fotovoltaico sui tetti o di mini eolico o di geotermia a bassa entalpia deve diventare un atto semplice grazie a informazioni e regole trasparenti e per questo libero e gratuito. Il secondo obiettivo riguarda invece la definizione di criteri trasparenti per gli studi e le valutazioni ambientali specifiche per gli impianti eolici, idroelettrici, da biomasse, geotermici, solari di media grande taglia. L'articolazione regionale delle linee guida dovrebbe in particolare fare chiarezza sui temi più delicati di inserimento degli impianti rispetto alle risorse naturali e al paesaggio, in modo che un'azienda o anche un cittadino sappia con chiarezza da subito se e a quali condizioni un impianto è realizzabile in quel territorio, quali studi deve effettuare, evitando inutili polemiche e conflitti. Fin qui il testo di Legambiente, forse un po' complicato, ma si tratta semplicemente di dire: noi non vogliamo che gli impianti rinnovabili vengano realizzati a tutti i costi. Vogliamo semplicemente avere chiarezza su come, quando, dove, in che situazioni e che cosa bisogna fare perché questi impianti non disturbino il paesaggio, non disturbino l'ambiente, ma possano essere realizzati. Io vorrei chiudere questa parte che analizza le prospettive di ciò che si può fare con un breve intervento di Massimo Orlandi, che è l'amministratore delegato di Sorgenia, una delle aziende distributrici di energia nel nostro paese. Lo sentiamo e poi seguirà anche una canzone.
Adesso più che prima il sistema delle rinnovabili è una parte integrante dell'elettricità in Italia, anzi direi che ormai è in qualche maniera il fulcro. con gli aspetti sia positivi che negativi di questa posizione così centrale. C'è così ancora molto da fare, non tanto in termini di installazione di nuova capacità di rinnovabile, che comunque avrà il suo corso, andrà avanti probabilmente in maniera un po' più lenta che nel recente passato, ma comunque non, a mio avviso non si fermerà. Però sta diventando sempre più rilevante il tema della flessibilità, cioè di come si fa a mantenere in piedi un sistema elettrico che abbia una forte componente di produzione rinnovabile, non programmabile o cosiddetta, diciamo, randomica, con una serie di impianti che devono essere disponibili a lato e in soccorso quando le rinnovabili vanno giù piuttosto che vanno su, e queste flessibilità sono fondamentali, altrimenti non sta in piedi. La tecnologia che sicuramente fa meglio questo mestiere è il ciclo combinato alimentato a gas, e devo dire che l'Italia è ricca anche troppo, e credo che sarà un trend europeo, perché anche in Germania stanno già avendo problemi rilevanti di rete. La soluzione vera è accoppiare a produzione di grandi quantità di rinnovabili degli impianti molto flessibili come questi cicli combinati, che fra l'altro hanno un merito ambientale notevolissimo, emettono molto meno CO2 e meno inquinanti di tutte le altre tecnologie tradizionali. Noi come Sorgenia, con un occhio un po' particolare, abbiamo investito tutto su questa novità, e non a caso le nostre battaglie sul mondo dei rinnovabili sono state importanti, così come sono importanti quello che stiamo facendo per spiegare al legislatore, all'autorità, a tutti quanti, che se si vuole davvero insistere e continuare con le rinnovabili in Italia come in Europa, in Germania in particolare, bisogna valorizzare la flessibilità che i cicli combinati danno. Continuerà a crescere il mondo delle rinnovabili. Il ritmo dipende da tante cose, certamente sarà un po' rallentato nei prossimi anni, ma lo è tutto in questo periodo di crisi mondiale. E penso che questo sia il futuro. Io credo molto meno ai sistemi di accumulo, ancora troppo costosi e comunque hanno delle applicazioni veramente marginali. Può darsi che in futuro ci sarà un salto tecnologico anche lì, ma oggi, diciamo, siamo molto lontani. Dobbiamo valorizzare bene quello che abbiamo, perché comunque purtroppo il sistema così costa tanto. Ecco. E in periodi di crisi mondiali come questa i costi contano sempre, ma adesso più che in altri momenti. Quindi bisogna sfruttare quello che abbiamo, e ne abbiamo, bisogna far funzionare gli impianti, far funzionare gli impianti che servono, non quelli che non servono, smettere di regalare soldi a impianti che inquinano e che non sono flessibili, cosa che stiamo ancora facendo purtroppo. È un momento importante, così dobbiamo fare le scelte rilevanti per il sistema e soprattutto per essere coerenti con le strategie e con gli obiettivi che, non dimentichiamo, l'Unione Europea conferma il 2020 è domattina, ma sono obiettivi confermati, anzi, come sai, è possibile che per il 2030 ci si dia degli obiettivi anche più ambiziosi dal punto di vista ambientale.
Last night in my room,
mi piange il cuore sfumare questa canzone, questo blues incredibile di John Mayer, ma quando, prima di salutarci, vi prometto che lo rimetteremo. Allora, arriviamo così alla fine di questa corsa attraverso il documento di Legambiente sui comuni rinnovabili. Per concludere veniamo alla gara, siamo tutti curiosi di sapere chi è meglio e chi no in questo settore e se magari il comune dove noi abitiamo ha qualche merito nella crescita e nella diffusione delle energie rinnovabili in Italia. Vediamo dunque subito le classifiche. Il primo confronto è con gli altri paesi europei. Va detto che ciascuno ha sviluppato maggiormente settori diversi delle energie rinnovabili a seconda delle condizioni climatiche ma anche storiche di quella nazione. Così, per fare qualche esempio, nessuno può competere con il solare termico tedesco, che è 5 volte superiore al nostro. L'Italia in questo campo è anche dietro all'Austria e alla Grecia. Però siamo secondi dopo la solita Germania nel fotovoltaico, siamo terzi nell'eolico, anche se con una potenza installata che è 3,5 volte inferiore a quella tedesca e 2,5 volte a quella spagnola. Gli stessi discorsi possono essere fatti quando si considerano le regioni italiane, ciascuna con la sua caratteristica particolare. Il documento di Legambiente fornisce in questo caso i valori assoluti della potenza installata e non i megawatt per abitante. Comunque ho fatto io 2 calcoli per capire meglio le tabelle. I numeri che compaiono sono ricavati dal gestore del servizio elettrico. La Lombardia guida la classifica dell'idroelettrico davanti al Trentino e al Piemonte. Il Veneto in questo caso è al 4º posto con 1113 megawatt. Il fotovoltaico vede invece nettamente in testa la Puglia, seguita da Lombardia ed Emilia-Romagna e anche qui il Veneto è 4º in classifica. L'eolico vede largamente al 1º posto le regioni del meridione, la Puglia, la Sicilia, la Sardegna, la Campania e la Calabria nell'ordine. Il Veneto in questo settore occupa posizioni di bassa classifica. La geotermia ha un vincitore assoluto che è la Toscana con un distacco abissale su tutti gli altri. Ed infine le bioenergie hanno sviluppo maggiore in Lombardia ed in Emilia-Romagna. Facendo la somma di tutti i settori, la classifica vede in testa la Lombardia seguita da Puglia e Piemonte. Però, se noi consideriamo la potenza installata per abitante, le cose cambiano radicalmente e nessuno può competere con la Valle d'Aosta e il Trentino Alto Adige. Non a caso, tra l'altro, regioni e province autonome che hanno saputo e potuto garantire finanziamenti cospicui in questi settori. Certo, le due regioni in testa, in particolare la Valle d'Aosta, hanno così pochi abitanti rispetto alle altre che non possiamo pensare male, per esempio, di Sardegna, Calabria e Puglia che le seguono in classifica. Il Veneto non fa una grandissima figura disponendo di appena 0,6 kW per abitante installato di nuove rinnovabili. Uno dei capitoli più interessanti del rapporto di Legambiente è sicuramente quello che si intitola I comuni 100% rinnovabili. Qui compaiono tutti quei comuni nei quali le fonti rinnovabili nuove, installate, riescono a superare i bisogni sia elettrici che termici dei cittadini, quindi riscaldamento delle case, acqua calda per usi sanitari e elettricità. Il criterio di questa analisi è diviso per la parte elettrica e quella termica. Nel primo caso, infatti, la produzione non è diretta, come sapete, viene mediata dalla rete nazionale nella quale l'energia prodotta viene immessa per essere poi ripresa dalle utenze. Per la parte termica, invece, vengono presi in considerazione i contributi degli impianti ai fabbisogni. Questa fetta di energia, il riscaldamento, viene spesso messa in secondo piano, ma si tratta, come ho accennato già prima, di una porzione bella grossa. Possiamo calcolare che il riscaldamento degli edifici rappresenti circa 1/3 del consumo energetico complessivo. L'ho già detto prima, ma è meglio ripeterlo, in queste valutazioni non compaiono né i grandi impianti idroelettrici, con le dighe, né la geotermia ad alta entalpia, come quella della centrale geotermica di Larderello, che ho già citato per capirci. Ed inoltre sono escluse le produzioni di energia da biomasse che non siano vere, quindi niente rifiuti, olio della Malesia e altre sciocchezze di questo tipo. E questo perché è nella distribuzione sul territorio delle piccole produzioni e nella valorizzazione delle risorse locali che sta la prospettiva più lungimirante. Il dato complessivo vede ben 2.400 comuni italiani che producono più energia elettrica rinnovabile di quella che usano. e sono 31 quelli che sono autosufficienti dal punto di vista termico grazie a reti di teleriscaldamento collegati ad impianti a biomasse o geotermiche. Se teniamo conto che l'Italia ha poco più di 8.000 comuni, si tratta di una percentuale importante del 30%. È vero che si tratta prevalentemente di piccole entità territoriali, difficilmente con più di 20.000 abitanti, ma è anche chiaro che si parte sempre da dove è più facile e quello che avviene, per esempio, a Brunico, che ha 16.000 abitanti, può poi essere replicato tranquillamente in un quartiere di una grande città. La lista fornita da Legambiente mostra i primi 27 classificati. Ai primi tre posti Badia, Brennero e Brunico, tutti e tre in provincia di Bolzano, poi Cavalese nel Trentino. A parte tre centri in provincia di Trento, due in Val d'Aosta, uno in provincia di Udine e due in provincia di Sondrio, gli altri 19 centri appartengono tutti alla provincia di Bolzano. Ci sono poi centinaia di comuni che non entrano tra i 2.400 per ragioni qualitative, ma sarebbero già autosufficienti dal punto di vista energetico. Alcuni lo sono solo per la parte elettrica, per esempio Radicondoli in provincia di Siena, grazie alla geotermia e al fotovoltaico, oppure solo la parte termica come Fiera di Primiero, grazie ad un impianto a biomassa che alimenta una rete di teleriscaldamento. E poi ci sono tutti quei comuni che sono per strada, dove magari l'obiettivo raggiunto è comunque superiore al 50% di quello che è richiesto. Ed è qui che troviamo comuni anche più grossi, come Cuneo, autosufficiente per il 100% dei comuni elettrici. Lo stesso avviene a Foggia, a Ravenna, a Lecce, a Terni. Ognuna di queste città, Ravenna e Foggia superano i 150.000 abitanti, ha un suo mix di rinnovabili realizzato in base alle risorse del luogo. Sottolineo il fatto che questi centri sono retti da amministrazioni di ogni orientamento politico, segno che evidentemente si può fare bene sempre. E poi comuni grossi che si distinguono per pratiche virtuose di vario genere. Tra queste c'è anche Padova, che vince tra l'altro un premio ambito. Vi leggo la motivazione dal documento di Legambiente. Comune di Padova, primo posto tra i comuni con più di 100.000 abitanti per il suo impegno sul fronte dell'efficienza energetica, della riduzione dei consumi e delle emissioni di anidride carbonica. Una strategia a lungo termine inaugurata nel 1993 con il piano energetico comunale e proseguita negli anni. Nel 2011 il comune si è impegnato a ridurre almeno del 20% le sue emissioni al 2020 rispetto ai livelli del 2005. La città ha installato 572 metri quadri di solare termico, 46 megawatt di fotovoltaico, 0,75 kW di mini eolico, 1,2 megawatt di mini idro, 11,3 megawatt di biomassa, ma sono numeri che forse ci interessano poco, ma mostrano proprio che questa città si è impegnata nella sostenibilità in maniera molto molto fattiva. Accanto ai comuni merita almeno una citazione la classifica delle province energeticamente autonome in tutti i settori, l'agricoltura, l'industria, il terziario, il domestico, che vede nell'ordine Foggia, Crotone, Catanzaro, Ogliastra, provincia sarda e Benevento. Ma se consideriamo solo i consumi domestici, le province autosufficienti in questo comparto sono ben 155, cioè più della metà del totale. Ecco, mi fermo qui, sperando di avervi incuriosito a sufficienza per andare a spulciare questo documento di Legambiente che fornisce un sacco di altre informazioni più dettagliate sulle varie tipologie di energie rinnovabili prodotte nel nostro paese, sui comuni e le province che hanno situazioni di particolare pregio o virtuosismo, sulle iniziative per ridurre i costi delle bollette e mille altre cose ancora. Lo trovate nel sito di Legambiente oppure cercate Comuni Rinnovabili 2013 in un motore di ricerca come Google o Yahoo. Segnalo alcune pagine che possono interessare magari i nostri ascoltatori. Per chi abita a Bassano del Grappa, la pagina 75, per quelli di Vicenza, la pagina 84, per i bellunesi, la pagina 301, per gli abitanti del Trentino Alto Adige ho poco da segnalare perché praticamente sono citati dappertutto. E su questa canzone meravigliosa che si intitola If I Don't Get Home, se non torno a casa, di John Mayall, che è uno dei mostri sacri del blues, che quest'anno compirà 80 anni, chiudiamo la trasmissione di Non ci credo. Vi ricordo che questa puntata andrà in onda in replica ancora sabato pomeriggio e sarà disponibile nel podcast della radio tra un paio di giorni. Noi ci risentiamo in diretta tra 7 giorni, mercoledì prossimo alle 20:20, per una nuova puntata di Non ci credo, sempre qui a Radio Cooperativa, per raccontarvi le ultime notizie legate all'ambiente. E ce ne sono già di gustose, con arresti di nomi piuttosto importanti della recente politica italiana. Ma questo succederà tra 7 giorni. Intanto godetevi le prossime 2 ore di buona musica in compagnia dei nostri amici di Megafon e poi il notturno. Da Mario un affettuoso saluto a tutti, buonanotte. You know.